Buongiorno, buon lunedì, martedì mattina, stavo dicendo buon primo di...
aprile magari anche.
Sì, guarda, sono totalmente fuso.
Dillo.
State ascoltando mille voci, fammi andare con calma perché sennò sono già in... tipo quando metti l'osso davanti al cane. Allora, state ascoltando mille voci, sono le 10-4 minuti, Pedrazzini, Belloni in questa seconda parte, tutto giusto fino a qui.
In cui ci siamo.
E ci sono due torte spettacolari davanti a noi. Cioè, sarà difficilissima quest'ora. Una sembra una Santa Onorè e l'altra sembra una torta con delle scaglie di cioccolato sopra. Dopo capirete meglio e le descriveremo anche meglio. Ma allora devo mettere il paraocchi da una parte perché è impossibile fare la diretta con due torte.
Sai che è vero? E sono delle opere d'arte, perché per davvero di solito si dice sì, è cucina, sono ingredienti, sono ricette. Però quando le hai davanti, e vi è capitato magari anche quando andate in pasticceria, dite ma è una gioielleria, è un museo o è sempre di più, oppure è da mangiare, commestibile. È tutte e due, la pasticceria è quella cosa lì. È forse anche sottovalutato perché si chiama artista molto più in fretta qualcuno, non so, immagino uno scultore che prende il marmo, lo lavora.
Ha giusta ragione, per carità.
No, puoi chiamare artista, ma chiamiamo artista anche chi crea dei dolci così, in questo modo. E quindi perché vi stiamo parlando di questo? Siamo partiti dai dolci che sono qua? Per un paio di motivi. Il primo, perché stiamo raccontando in questa fascia oraria qui, in questo spazio, dall'inizio della settimana, delle storie di persone che vivono nella Svizzera italiana e fanno cose particolari, hanno vissuto determinate cose nella loro vita e vengono qua, passano a trovarci e ce le raccontano. Quindi qualcuno arriverà, chi ha creato questi dolci arriverà. E poi perché apriamo ogni volta un po' delle finestre su dei mondi. E oggi è quello della pasticceria.
Sì, oggi abbiamo aperto un frigo, praticamente. Abbiamo aperto un frigo e sono uscite queste due torte spettacolari.
E non capisce più niente, Axel Belloni.
Che si vedono su RSI, golosissimo. Su RSI la 2 si vedono, ci state guardando in televisione.
C'è l'arte, i dolci ovunque. Oggi ve lo assicuriamo, fino alle 11 saremo dolci.
My Universe, Coldplay con i BTS, e per qualcuno il mondo dei dolci è il proprio universo, la torta si avvicina sempre di più in maniera preoccupante alla nostra postazione.
È qua accanto a te, parlavamo di questa torta Sant'Onorè che prima ti impediva di parlare, per facilitare, di solito si fa così, i nemici devi avvicinarli, quindi il tuo nemico ti impediva di concentrarti prima, l'hai avvicinato. Adesso siete amici, tranquillo, sì. Riesci a continuare la puntata.
Potrei farcela.
Axel Belloni, golosissimo. Giulia Endemini, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie.
In questo spazio stiamo imparando un po' a capire come funziona. Funziona che a un certo punto arrivi tu e ci dici, ma sapete che ci sono delle storie dietro a... in questo caso dietro ai dolci, e tu hai scoperto delle storie incredibili che ci permette di dire buoni ai dolci, buonissimi, bellissimi, ma a volte è ancora più interessante quello che ci sta dietro.
Esatto, proprio quello. Io mi sono chiesta, ma da dove arrivano certi dolci che ormai sono così famosi nella nostra abitudine culinaria? Ma partiamo dall'inizio,
sì?
Partiamo
dalla quale?
Dalla torta al cioccolato per eccellenza, la torta Sacher.
Ok.
Buona. Ti piace, Axel?
Buonissima.
Cosa non ti piace di poter dire?
Sì. Alice, sai da dove arriva?
Allora, ti so dire Austria, perché anche a Vienna, parlavamo di gioiellerie, sembra un po' per il prezzo.
In quella scatoletta di legno apposta, quella originale.
Sì. Se paghi di più, sì. La mia era nel cartone, però sì, buonissima, con all'interno la marmellata.
Esatto, esatto. Come dici tu, siamo in Austria, più precisamente siamo nel 1832, in quello che era ancora l'impero austro-ungarico. E siamo alla corte del principe Metternich, che un giorno chiede alla propria cucina di inventare un dolce per stupire i suoi ospiti. E purtroppo quel giorno il capo pasticcere è malato.
Aia.
E quindi cosa si fa? A sostituirlo c'è Franz, un giovane apprendista pasticcere di 16 anni, che deve reinventarsi, cosa faccio, cosa non faccio, e lui è un grande amante del cioccolato e decide di creare questa torta al cioccolato, che però inizialmente al palato è un po' asciutta perché è solamente cioccolato. Allora cosa fa? Va in dispensa e trova questa marmellata, questa confettura di albicocche, e decide di mettere dentro uno strato di confettura. Ma questo cosa comporta? Che la torta è tagliata a metà ed è un po' bruttina esteticamente.
Sì.
E allora l'idea geniale cosa fa? La ricopre di cioccolato fondente. Così anche l'occhio può avere la sua parte, oltre che al gusto.
Molto furbo questo Franz.
E questo giovane apprendista pasticcere altro non era che Franz Sacher.
Aha.
E così è nata la famosa torta Sacher.
Ok, quindi Sacher è una persona.
Sacher, esatto.
È una persona prima di tutto. Ok, e ce l'abbiamo. Altri dolci che ti hanno sorpreso.
Che piacciono ad Axel, prova.
Esatto, questa volta andiamo oltreoceano, andiamo negli Stati Uniti. E io sono una grande amante dei cookies e mi sono chiesta...
A chi non piacciono.
A chi non piacciono. Da dove arrivano questi cookies? E questa volta siamo negli anni 30, effettivamente negli Stati Uniti, in Massachusetts, dove Ruth Graves Wakefield è proprietaria di una locanda, la Toll House, e lei si diletta a creare nuovi dolci per la propria clientela. E proprio negli anni 30 stava sperimentando questi nuovi biscotti sottili al caramello e noci pecan. E un giorno si dice... Ma perché non provo ad aggiungerci delle gocce al cioccolato?
Può essere una buona idea.
Esatto, ma la sua idea iniziale era aggiungiamo dei quadratini di cioccolato fondente.
Ok.
Salta un problema. Non ha più cioccolato fondente in dispensa.
Cosa c'è in dispensa?
C'è del cioccolato semifondente. E quindi cosa fa? Giustamente chi è pasticcere, cioccolataio sa la differenza. Prende un punteruolo da ghiaccio e inizia a rompere, a spezzettare questa tavoletta semifondente. Crea quelli che ad oggi sono comunemente conosciuti come gocce di cioccolato. Quindi mette nell'impasto e tutto. A fine cottura però questo cioccolato non si era amalgamato bene al biscotto.
E quello si chiama semifondente, non fonde del tutto.
Esatto. Ma questa piccola problematica di non fusione del cioccolato nel biscotto crea questi cookies che piacquero così tanto che effettivamente al giorno d'oggi sono ancora molto famosi e molto utilizzati nelle merende e nelle colazioni.
Ecco perché non si scioglie. Ho provato una volta e è venuto fuori una cosa. Ecco perché non si scioglie. È il semifondente, il trucco. E siamo partiti dall'Austria, siamo andati oltreoceano. Ci porti da noi con l'ultimo dolce?
Arriviamo da noi, esatto. Quindi come abbiamo detto prima, gli austriaci hanno la Sacher, gli americani hanno i cookies. Noi dalla Svizzera italiana cosa abbiamo?
Allora, i biscotti a farina buona, Valnonsernone, farina buona.
Pensavo Val di Muggio. Okay,
allora subito, sottoceneri, sopraceneri, questa è la battaglia. Valposchiavo anche dei biscotti buonissimi, sono sui biscotti. Cosa hai trovato? Cosa ci hai scovato?
Io ho trovato il cioccolatino. Il cioccolatino della Svizzera italiana, che quando l'ho visto ho detto wow, che lavoro che c'è dietro. Ed è un dolce intitolato la cinepresa di cioccolato.
Ed wow.
È appunto questo cioccolatino che ha dato un aspetto commestibile al Film Festival di Locarno. E è un dolce realizzato con diversi tipi di cioccolato.
È una cinepresa.
Esatto, ha proprio forma di cinepresa. E infatti... fatta di cioccolato con tantissimi fogli di gelatina che vanno proprio a ricreare queste bobine delle vecchie cineprese. Da vedere è un'arte.
Cioè. E come l'hai scovato? Perché io non l'ho mai visto. Come hai fatto a scovarlo?
Bella domanda. Allora, sono andata, ho scoperto di questo concorso per giovani pasticceri italiani. E appunto questa cinepresa di cioccolato, oltre ad aver partecipato, ha anche vinto il premio per miglior dolce al cioccolato.
Ah wow, quindi un premio italiano.
Premio italiano che però rappresenta la Svizzera italiana.
C'è un motivo?
Sì.
Lo diciamo? E chi l'ha creato lavora qua nella Svizzera italiana, è cresciuto qua nella Svizzera italiana. E posso dire una cosa in più? È qua fuori, sta per entrare.
Porta anche il cioccolatino.
Aspetta, le torte le ha portate adesso. Calma, calma.
Cambierà Nef alle 10:18. Le torte resistono. Siamo stati ligi e siamo riusciti a non toccare le opere d'arte, perché sono delle opere d'arte queste due torte che ci ha portato il nostro ospite, perlomeno fin quando il nostro ospite è arrivato e fin quando poi lui farà il taglio della torta.
Adesso dopo vuoi mangiare?
Quando fa il taglio della torta, poi possiamo scatenare.
Allora, fino a qualche giorno fa, direi che se qualcuno parlava del nostro ospite, diceva è quello della cinepresa di cioccolato che abbiamo raccontato poco fa e che ci racconterà anche adesso. Recentemente dice è quello che è stato inserito da Forbes Italia tra i 100 under 30 che stanno cambiando il mondo. Lui ha 29 anni, si chiama Alessandro Franchi ed è qui con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
Ho detto tutto giusto?
Sì. Tutto giusto.
Cioè, da dove vuoi partire? Vuoi partire da come ti chiamavano prima, quello della cinepresa, o tra le 100 persone under 30 che per Forbes possono cambiare il mondo?
Partiamo, diciamo che la Forbes è una conseguenza a tutto quello che è venuto prima. Ecco, diciamo che è un percorso nato per caso, perché appunto io mi sono ritrovato all'interno della lista perché la mia ragazza mi aveva iscritto. Io non lo sapevo e dopo mi fa appunto, guarda che sei rientrato dentro nei Forbes Under 30. Io ci sono rimasto perché comunque non me l'aspettavo neanche, cioè non lo sapevo, ma non me l'aspettavo neanche, ecco.
Quindi lei si è iscritto, ti ha iscritto, mi potenzialmente iscritto... potevo iscrivere anche Axel o bisogna avere delle, dei, ci sono dei criteri?
Allora, ti iscrivi, adesso io non so esattamente come funziona, però ti iscrivi, credo tu debba avere, caricare il tuo percorso professionale e poi da lì loro credo facciano delle valutazioni e poi decidono.
È stato gentile comunque.
Non ha detto no, assolutamente no. Tu dicevi un percorso che ti ha portato lì.
È un percorso.
Quando ti come te lo annunciano, tra l'altro, che fai parte di questi
centri? Mi ha mandato la mail dicendo che rientravo tra i Forbes under 30 e appunto ero invitato ad un evento che poi si terrà poi a luglio dove presenzieranno tutti i 100 candidati.
In tutti gli ambiti?
In tutti gli ambiti.
È giusto dirlo questa cosa, perché uno Forbes pensa all'ambito economico, però
no, in tutti gli ambiti.
Tra l'altro, appunto, diciamolo, tu, oltre a tutte queste cose che stiamo dicendo, precisamente adesso sei maître chef, come
di chef pasticcere, sì.
Chef pasticcere allo Splendid Royal di Lugano e che ha un ristorante anche i Due Sud con una stella Michelin.
Esattamente.
Quindi abbiamo dato il quadro di chi sei.
Esattamente.
Tu ricevi l'email che poteva anche finire lo spam, ti è andata bene, l'hai vista,
esatto.
Perché è vero, sei così.
Sì, sì, sì.
La intercetti e cosa pensi?
Io ci sono rimasto, non me la sarei mai aspettato, sono sincero, perché comunque è una cosa, diciamo che è un premio, un riconoscimento a tutto il lavoro che stiamo facendo noi in questo, noi perché io parlo ovviamente di tutto il mio team, di tutto il lavoro che stiamo facendo in questo anno e mezzo ormai che siamo allo Splendid. E devo dire che è una cosa molto positiva.
Cos'è che
mi fa piacere.
Cos'è che pensi che li abbia colpiti particolarmente del tuo curriculum e del vostro percorso?
Credo che la miccia sia stato il concorso che abbiamo vinto con appunto la cinepresa.
Ecco, raccontiamo questo. Abbiamo parlato, Giulia Endemini, appunto la nostra collega, prima ha raccontato di questo dolce fatto di cioccolato, molto sì, piccolo, e che riprende, crea come una pellicola, sembra vero, piccolino, con tantissimi strati. Cioè, com'è che nasce? Come ti viene in mente?
Allora,
e perché soprattutto?
Noi dovevamo creare, avevo un tema, dovevamo creare una serie di dessert.
Per questo concorso?
Esattamente, per questo concorso Emergente Pastry, è un concorso italiano.
Importante, cioè a livello di cos'è la serie A dei concorsi?
Sì, è un concorso abbastanza conosciuto in Italia. E praticamente dovevamo appunto creare un menu con un tema e noi abbiamo detto portiamo il festival del cinema. E allora abbiamo detto sviluppiamo un tema, io e Francesca, che è la mia sous chef, abbiamo detto
come lo raccontiamo? Facciamo l'animale, il felino,
sì, Leonardo, esatto.
Le sedie mi immagino anche.
All'inizio abbiamo pensato di fare la poltrona, la poltrona, come la ricreiamo una poltrona? Poi diciamo abbiamo passato un po' le mie, abbiamo detto cerchiamo di fare un percorso, il percorso parte, tu quando entri all'interno del cinema prendendo un ticket,
sì.
Infatti il primo dessert era un choco ticket, che era una stampa che si sono fatti a fare apposta, tipo il ticket di Willy Wonka.
Della fabbrica del cioccolato.
Esattamente, sì. Quindi tutto d'oro con la scritta sopra, che veniva appoggiato sopra, andava a coprire diciamo il dessert. E poi cosa succede dopo? Inizia la videoproiezione, la proiezione del film, e quindi c'è la cinepresa. E abbiamo detto sviluppiamo una cinepresa. Io che sono un amante poi del cioccolato, abbiamo detto facciamo tutto in cioccolato. Quindi abbiamo fatto, erano due mousse, una mousse al cioccolato fondente, una mousse al cocco. E sulle due mousse abbiamo messo una in piedi, una sdraiata, due bobine in cioccolato, collegate da una gelatina sempre in cioccolato. E niente, poi vabbè, dopo quello c'erano i Mignon, che erano poi i film,
okay.
Abbiamo scelto due nomi di due film che erano poi, diciamo, che andavano a chiudere il percorso.
Come fai a mangiare una cosa del genere? Cioè, è veramente un'opera d'arte, come a un certo punto se la vuoi mangiare la devi distruggere questa opera d'arte.
Non fa distrutta.
Non fa un po' male.
No, era tutto calcolato, quindi fatto apposta.
È un po' la tua specialità ricreare degli oggetti. Io ho visto anche, per esempio, una bottiglia di champagne che sembra vera, ma è fatta di cioccolato.
Sì, avevamo fatto come ameniti per le camere del 31 dicembre. Avevamo fatto questa simil bottiglia di un Dom Perignon, quindi con la stessa etichetta di Dom Perignon abbiamo, diciamo, messo il logo dello Splendid con la scritta Happy New Year, e, diciamo, un omaggio ai clienti, ecco.
Io mi sono perso a guardare la lista di Forbes dalla quale siamo partiti. C'è una lista dei più emergenti under 30 divisa per
categorie
e per provenienza. Nord America, ho visto Europa, ho visto ci sono diverse categorie e ci sono veramente dei nomi di spicco. E all'interno di questa lista c'è anche il nostro ospite, che è Alessandro Franchi. Io direi che ci ascoltiamo una canzone, ci ascoltiamo Jennifer Lopez e poi continuiamo.
Riavvolgiamo il nastro,
esatto,
seguendo l'idea della bobina del cinema.
Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Bisogna aspettare anche un po' prima di arrivare al dolce, che è il piatto forte del nostro ospite di questa mattina, che stiamo imparando a conoscere, Alessandro Franchi. Nella lista di Forbes tra gli under 30, quanti anni hai? Posso chiederti?
29.
29
devo
anni.
Devo far 29.
Quindi nella lista dei più promettenti in tutti gli ambiti, stilata ogni anno da Forbes. Però adesso noi vogliamo partire dall'inizio.
Tra l'altro nell'arte e cultura, quindi anche lì dicevamo prima, la pasticceria che entra nel mondo dell'arte e si fonde, è arte quella che stai facendo.
Sì, è molto artistica la pasticceria. Comunque deve avere un pizzico, qualcosa, diciamo, di artistico per essere pasticcere, mettiamola così.
Riavvolgiamo questo nastro. Dove nasci e in che famiglia nasci? Una famiglia magari già di persone che cucinano, che ti avvicinano? Ci immaginiamo il piccolo Alessandro che è già i fornelli da piccolo.
Allora, i miei genitori non sono dei cuochi né pasticceri, cioè nel senso fanno tutt'altro. Però diciamo che mia mamma, da quando ero piccolino, faceva sempre tanti dolci.
E a te piacevano, perché non è scontato.
Sì, erano dolci fatti in casa, diciamo, non l'eccellenza, però con tutto il rispetto della mia mamma, però.
Che salutiamo.
Sì. Però erano dei buoni dolci, nel senso, dolci torte da casa.
E a te i dolci piacciono?
A me i dolci piacciono. E vabbè, da lì ero indeciso quando in terza media. Non sapevo cosa fare. In realtà io volevo fare un altro lavoro. A me piaceva tanto l'esercito, quindi piaceva tanto la scuola militare.
Cosa ti piaceva dell'esercito?
Non lo so, a me è sempre affascinato, diciamo. Però non il rigore, diciamo, la disciplina che c'era. Mia mamma non era d'accordo e mi ha detto facciamo l'alberghiero, perché diciamo che è la mia strada. A me piace cucinare, cucinavo già quando avevo 13 anni.
Sei entrato comunque in una brigata.
Sono entrato comunque, esattamente. Quindi ho fatto il percorso, 5 anni di scuola, ho finito la scuola. Da lì entro in una cucina, la mia prima cucina era il Lido 84 di Riccardo Camanini.
Dove?
A Gardone Riviera, sul lago di Garda.
Ok.
Lì inizio in cucina, poi mi sposto piano piano in pasticceria e da lì trovo, diciamo, il mio ambiente.
Lui dice ti sposti in brigata, vuol dire che distanza ha da dove tu sei nato e cresciuto? Varese, giusto?
Sì.
Quanto hai di distanza? Cioè ti devi proprio spostare?
Sì, io mi sono spostato, meno male, sono 2 orette di strada, cioè io vivevo lì.
A quanti anni ti sei spostato?
Avevo 19 anni, okay. Finita la scuola, sono partito subito.
E vai a vivere nella struttura? Perché sappiamo che a volte...
Sì, c'era la casa del personale, quindi il ristorante lì a fianco, eravamo tutti insieme. Tutti i cuochi, sì, erano tutti lì, tutti insieme nella stessa casa.
Stai sorridendo, quindi
era un bel vivere. Cioè, comunque, quando sei tutti insieme tra ragazzi giovani, andavano tutti d'accordo, c'è un bel team, quindi ho dei bei ricordi, ecco.
E lì che tipo di cucina c'è? E che cosa fai tu anche?
No, io facevo, all'inizio sono partito come al garmanger, quindi facevo gli antipasti. E diciamo che poi mi affascinava un po' tutto quello che c'era dietro la pasticceria. E
guardavi con un occhio, cioè io devo fare questo, ma in quello
esatto,
il giardino.
Era dietro di me, quindi io guardavo per forza, quindi mi piaceva. Un giorno è venuta fuori la possibilità, mi ha spostato in pasticceria e da lì ho trovato il mio mondo.
Come arriva la possibilità? Vai, perché di solito quando sei già incanalato in un settore, dire di voler cambiare, di fare quasi un coming out, quello che sto facendo...
Sì, è un po' strano, perché comunque diciamo che la pasticceria non è... non è semplice, è un approccio un po' diverso, cioè, per un cuoco è un altro mondo.
Viene visto come un upgrade, cioè si sale di livello,
no,
si scende,
i livelli sono gli stessi, semplicemente un altro, il pasticcere pesa tutto, è molto più preciso, non c'è quella, diciamo, quella possibilità di cambiare all'ultimo minuto.
Ok, ok.
E col cambiare all'ultimo minuto, non so, l'aggiustare la salsa all'ultimo minuto, non lo so, aggiungere quell'ingrediente che alla fine, tra virgolette, ti salva. Se non ti piace, ecco. La pasticceria è molto metodica.
A proposito di cambiare all'ultimo minuto, il tuo percorso, conoscendo anche magari dei tuoi colleghi, è un percorso particolare, nel senso che succede spesso questa cosa che uno entra, fa tutt'altro, per esempio nel mondo degli antipasti, poi va alla pasticceria, o molto spesso i pasticceri fanno tutto un altro percorso formativo che li porta poi alla pasticceria?
Allora, secondo me ci sono tanti che scoprono, ne stava facendo la, diciamo, comunque delle basi di cucina li devi avere per forza. Quindi è normale, secondo me, il cambio, diciamo, ti indirizzi verso la cucina, poi da lì ti sposti in pasticceria.
Specializzi, certo.
Quindi non è una cosa strana per me.
Non si può cambiare all'ultimo quando si è pasticceri, ma eri ancora nel mondo degli antipasti, quindi all'ultimo dici io voglio andare, sì, verso la pasticceria. Sì, arrivi in pasticceria?
Sono arrivato in pasticceria, poi da lì ho scelto di fare una scuola in Italia a Parma, la scuola di Gualtiero Marchesi. Ho fatto lo studiato per diventare pasticcere, e poi da lì ho intrapreso la mia strada, diciamo, in pasticceria. Ho sempre fatto laboratorio, prima un laboratorio a Varese. Poi da lì mi è arrivata l'opportunità di lavorare da Ernst Knamm,
quello che è chiamato il re del
cioccolato,
giusto?
Esattamente. Ho fatto quattro...
Come arriva quella possibilità? Aspetta, perché tu la fai facile, però è una di quelle persone dove tutti vorrebbero andare a lavorare.
Semplicemente ho mandato il curriculum, che era uscita la posizione, ho mandato il curriculum, mi ha chiamato l'allora capo pasticcere, Mauro, che tra l'altro per me è una persona squisita.
Cosa ha fatto per te?
Ma lui è sempre stato un po' il mio mentore, io ho sempre visto un po' come una persona pura, ecco. Lui mi piaceva molto come carattere.
È difficile trovarle nel mondo, cioè un po' un mondo di squali, un po' di sfide.
Sì, diciamo così, era molto umile, ecco. È una cosa che molte persone, cioè è molto difficile da trovare, ecco. E vabbè, lui infatti ho iniziato, ho fatto 4 anni, poi lui si è spostato. E dopo questi 4 anni da Ernst...
Aspetta, questi 4 anni come sono? Cioè lavorare con il re, ecco, raccontaci, cioè cosa intendi per intensi?
Molto intensi, nel senso che lui è una miniera di idee, nel senso entra la mattina, ti dice una cosa, tu dici come è possibile, come si può fare, poi alla fine ti ingegni e la fai.
Faccio un esempio, questo signore con gli occhiali rossi, non so se ce l'avete in mente, occhiale rosso fuoco.
Rosso, sì, lui c'è sacco di occhiali di tutti i colori.
Entra la mattina e a che ora te lo dice? Vediamo un po'.
Ma lui te lo dice anche la mattina per la sera, nel senso.
Fai un esempio, cosa ti dice?
Io mi ricordo una torta di Bake Off, ai tempi io con la mia responsabile di allora, Chiara, avevo fatto questa torta a forma di Italia.
C'era, okay, lo stivale.
Lo stivale, esattamente. Non era la torta, cioè non andava fatta dalla mattina alla sera. Avevamo avuto una settimana per pensare a come fare questa torta. E questa torta l'abbiamo fatta tagliando il polistirolo. Avevamo messo più lastre di polistirolo unite insieme, tagliate. Avevamo fatto la sagoma sopra, sì, tagliata. Con l'acetato avevamo ricreato tutto quello che era il bordo interno. Mm-hmm. E poi da lì erano andati, diciamo, che era la base, le mousse e quant'altro. E poi, cioè, essendo comunque una torta abbastanza complicata con tutte le forme, lui c'era complicata ancora di più perché era glassata. okay. Perché la glassa si taglia, cioè comunque è abbastanza complicata da glassare una torta del genere. Fino alla fine siamo riusciti a glassarla, lui aveva tutta zigrinata, una rossa, una bianca, una verde.
Con la bandiera.
Con la bandiera, esatto, e è riuscita una gran bella torta, con una settimana di lavoro dietro, ecco.
Mi aspettavo che all'ultimo diceva
non la idea, esatto, anch'io mi aspettavo che cambiasse idea, però per fortuna non è successo.
Ma c'erano
così.
Anche queste, quindi adesso ce ne sono tante da raccontare, questa è una delle tante.
Abbiamo capito perché è arte, possiamo parlare di arte.
Sì, è molto artistica anche per quello.
10.41, stiamo parlando di pasticceria, prima di stiamo riavvolgendo anche un po' il nastro e la storia del nostro ospite Alessandro Franchi, abbiamo due torte in studio da 40 minuti e vogliamo sapere semplicemente di che torte si tratta, perché sono due creazioni. Alessandro, di fianco a me abbiamo una Sant'Onore, giusto?
Una Sant'Onore, diciamo non la classica Sant'Onore, leggermente rivisitata.
Per chi non la vede...
Esatto.
Classico ci sono i bignè, giusto?
Classico, sì, ci sono i bignè, il cordolo sempre di pasta bignè, sotto il leggero strato di sfoglia, sottilissimo, il pan di Spagna con crema pasticcera e crema al cioccolato, crema chantilly e crema al cioccolato, e poi sopra la decorazione con una ganache alla vaniglia. E mentre
accanto a me invece...
L'altro così. Abbiamo il, diciamo, una tre cioccolati... quindi un pan di Spagna senza glutine, al cioccolato, al cacao, con mousse fondente, mousse al latte e mousse al cioccolato bianco.
Il cioccolato in tutte le sue forme,
in tutte le sue sfumature, abbiamo in una torta sola.
E abbiamo detto che tu sei un gran goloso di cioccolato. Cioè hai detto tu che sei un gran goloso di cioccolato.
È il mio, diciamo che è il mio punto debole.
O di forza, la trasformata
forza,
è quella,
cioè, esatto.
E tra l'altro l'ha imparata da Ernst
Sì,
Nahm.
Era il suo cavallo di battaglia.
Grandissimo pasticcere, sì, germanico, sì, sì. Adottato a Milano, giusto?
Sì, sì, esatto.
Dove hai fatto lavorato,
sì, lui ha lavorato un po' in Italia e poi ha aperto la sua pasticceria.
Tu hai detto hai lavorato lì e adesso invece sei qua nella Svizzera italiana, sei all'Hotel Splendid Royal e c'è qualcuno che non è una persona qualsiasi, il direttore dello Splendid Royal di Lugano, ci ha mandato un messaggio, ascoltiamolo.
Buongiorno a tutti, un piccolo aneddoto su Alessandro l'avrei, anche se è una cosa che per noi albergatori è quasi normale. Quando sono arrivato qui allo Splendid di Lugano avevo un mare di richieste, di acquisti sul mio tavolo e guardando notai quella che fu, diciamo, un po' la parte un po' più strana, tra virgolette, che era una richiesta per una temperatrice a cioccolato. E la cosa mi insospettì un po', perché mi ha detto: ma uno che chiede la temperatrice al cioccolato vuol dire che è uno che ci sa fare. E infatti non mi sono sbagliato. Per quelli che non sanno, la temperatrice di cioccolato è un apparecchio che praticamente mantiene il cioccolato sciolto e lo fa girare come un rubinetto, vuol dire che qualcuno che produce cioccolato in grandi, cioè non dico in modo industriale, ma insomma ne gira non male. E diciamo, questo era il mio primo contatto con Alessandro. Quando lo vedi, ho detto: vabbè, te lo firmo, te lo compro e spero che sii bravo. E mi sa che ha dato dei risultati fantastici.
Thomas Brugnatelli, l'abbiamo detto, il tuo direttore.
Il direttore, che ringrazio.
Cioè, tu sei arrivato e hai detto: io ho bisogno di una fontana di cioccolato.
Sì, la temperatrice, diciamo che era... dico essenziale, ma comunque per il lavoro che volevamo, per la strada che volevamo intraprendere, era necessaria, ecco, perché sennò devi temperare la mano e quindi è un altro, diciamo, è abbastanza dispendio di tempo, ecco.
Certo. Dispendio per di mantenerlo tempo. Sempre sciolto, tra virgolette.
Sì, è un, diciamo in poche parole, scioglie il cioccolato e lo abbassa di temperatura, perché il cioccolato per una serie di per una questione, diciamo, di praticità e di lavoro deve essere portato ad una temperatura prestabilita per l'utilizzo, perché poi si stacchi dagli stampi.
Per noi profani, quali sono gli errori da non commettere col cioccolato? Che non sappiamo, non lo abbiamo studiato.
Tenerlo lontano dall'acqua, okay. Perché, essendo comunque un grasso, diciamo, si separa.
Ok. Quindi mai aggiungerci acqua al cioccolato? Anche
mai,
con...
mai.
E funziona come l'olio, quel
sì,
principio lì.
Okay. Esattamente, separa, fa i grumi, non si può più utilizzare. Scioglierlo poco alla volta in microonde, perché molti mettono 4 minuti, poi il cioccolato si brucia. Quindi...
piuttosto piano piano.
Ah, piano pazienza. Piano, sì.
E non scendere forse sotto una certa temperatura, adesso mi aggiungo io, dico adesso io.
Sì, allora solitamente, adesso faccio un esempio, per esempio per il cioccolato fondente, il parametro che bisogna, tra virgolette, tenere presente è 45 gradi, che è la temperatura di fusione del cioccolato, e poi da 45 gradi farlo scendere di temperatura fino a circa 26 gradi, e poi da 26 riscaldarlo leggermente a 30-31 gradi, dipende un attimo dal cioccolato.
Non è arte, è matematica.
È un po' che chimica, penso.
È un po' chimica, esattamente.
Quanti mestieri ci sono in uno?
Sì. Ti abbiamo lasciato nella tua università, se così vogliamo dire, del gusto e della pasticceria. Poi a un certo punto arrivi nella Svizzera italiana. Un anno e mezzo fa mi ci dicevi. Come ci sei arrivato?
Anche qui praticamente c'era stato un passaggio, la cucina stava entrando un nuovo chef, Marco Veneruso, che saluto anche lui, ringrazio per l'opportunità che mi ha dato.
Dei due sud, giusto?
Lo chef ex Ecotier, quindi okay. Chef di tutte le, chef. Cioè, tutti i punti vendita di cucina. Esattamente.
E ti ha chiamato, è arrivata un'altra chiamata.
No, avevo mandato anche lì, avevo mandato il curriculum, si era aperta la posizione, perché volevo trovare nuove sfide, diciamo. Il tempo ero da Davide Longo e sto facendo i grandi lievitati, ho detto proviamo un'altra sfida. E mi hanno chiamato, dopo i soliti colloqui e così via. Il primo gennaio del 2024 ho iniziato qua allo Splendid.
Scusa, colloqui e così via, ma ti fanno fare qualcosa di pratico?
O porti le torte come
Non c'era stata l'opportunità, però solitamente si fanno diciamo delle prove pratiche dove porti, non so, o ti danno loro delle liste di prodotti che tu devi fare e poi loro assaggiano, oppure porti tu, diciamo, dei tuoi cavalli di battaglia.
O come Masterchef.
Sì, esattamente. Okay. Più o meno sì.
Proprio in questo senso, Masterchef o comunque le figure di spicco in Italia a cui penso, tranne forse Gino Massari e forse Ernst Knamm, tranne loro due, sono più le persone in cucina che diventano poi anche un po' dei personaggi. In Francia invece vedo molto di più sono io, oppure c'è ancora una differenza fra la Francia e il resto del mondo per chi sei, se fai bene, molto bene i dolci?
Sì, diciamo che ad oggi la cucina è più spinta, ecco, rispetto alla pasticceria. Adesso i pasticceri italiani piano piano si stanno ritagliando la loro fetta di mercato. Però secondo me è una strada molto lunga.
Perché secondo te? Perché è più facile replicare o qual è il motivo?
È più facile, forse sì. Diciamo che la cucina è più semplice, che poi non sarebbe il termine corretto, però un po' più semplice da replicare rispetto alla pasticceria. Comunque la pasticceria, ripeto, è molto, molto schematica, molto metodica, nel senso che molte volte bisogna di determinati macchinari che non sempre sono semplici da reperire. Quindi una cucina basta una pentola, un tagliere, un coltello e poi puoi fare, diciamo, quello che vuoi sostanzialmente.
Tu quando sei arrivato allo Splendid, prima cosa nella lista dei desideri è stata subito la temperatrice
e la cella di lievitazione.
Subito, così sei arrivato, ho bisogno di queste
perché,
due cose.
Allora, diciamo che con lo chef Marco avevamo come paletto iniziale le brioche, quindi avevamo bisogno della cella di lievitazione. Ah. E quindi è stata la prima grande sfida, poi da quelle sono partite tutte le altre.
La brioche intesa come...
il croissant, la brioche
come insegniamo noi profani. Esatto.
Il tuo ha qualcosa, quello che fai tu ha qualcosa di particolare?
Qualcosa di particolare... no, diciamo che è un buon prodotto, ecco. Ci sta lavorando con tutto il team ancora per portarlo proprio al top, diciamo.
Cos'è la cosa più difficile per fare un croissant? Cosa si può sbagliare?
Vabbè, sbagliare sono tante cose, nel senso che può sbagliare l'impasto, possono essere sbagliati gli incassi, che quando si mette il burro, diciamo, si creano le stratificazioni di burro. I passaggi in cui ci possono essere errori sono tanti, però diciamo che con un po' di attenzione è molto difficile, cioè il margine di errore è limitato, ecco.
Axel, non proviamo noi.
No, no, infatti.
No, si possono fare a caso, eh.
Sì, ma meglio non, meglio,
lascia,
meglio
lascia,
non
lascia
noi.
Perdere.
Storie brevi, la storia breve di un dolce quando lo esibisci, lo porti e c'è gente affamata, è una storia molto breve, molto più lunga la storia che ci sta dietro nella creazione di un dolce, lo stiamo capendo assieme ad Alessandro Franchi, che è nostro ospite questa mattina.
Alessandro Franchi, ci dicevi effettivamente a che ora l'hai fatte queste due torte che ci hai portato in
sì,
studio?
Sì, le ho fatte con il mio team stamattina, sono state le 5 del mattino.
Ecco, questo ci fa capire un'altra cosa, bellissimo tutto, ma non bisogna essere delle marmotte se si vuole fare questo mestiere.
Sì, diciamo che è un lavoro abbastanza mattiniero, nel senso che soprattutto le cotture delle brioche partiamo presto la mattina, quindi alle 5 e mezzo siamo in laboratorio solitamente e poi... E noi siamo già, diciamo, tardi, nel senso, molti posti magari attaccano a lavorare alle 4 del mattino, soprattutto chi fa tante brioche la mattina.
Hai usato spesso nel corso di questa chiacchierata la parola, volevo provare questa nuova sfida, questa nuova cosa, quindi penso che ti trovi bene dove lavori adesso, ma sicuramente c'è un qualche altro passo in qualche angolo della tua testa per
sì,
il futuro.
Beh, diciamo il mio sogno più grande è quello di aprire un mio posto. Di aprire il mio locale dove diciamo poter fare la pasticceria che ho in testa io.
Ma solo pasticceria?
Sì, io vorrei fare pasticceria.
Cos'hai in testa? Adesso voglio saperlo, dici quello che... Cos'hai in testa? Solo cioccolato?
No, una boutique, una cosa molto fine. A me piacerebbe la gioielleria del dolce, vedi? La chiamo sempre. Quando parlo con le ragazze, io parlo sempre a gioielliere del dolce, che è un po', diciamo, il mio goal finale.
Come te lo immagini? Cos'ha di particolare questa gioielleria?
Tutto preciso e perfetto.
La precisione.
È una cosa che non è scontata, perché comunque dietro ogni dolce comunque c'è un lavoro immane. Nessuno se lo può immaginare, però certo. Dietro ad ogni prodotto comunque magari ci sono 5-6 lavorazioni per arrivare, diciamo, al risultato finale.
Mi fa paura, mi immagino la tua compagna che ti ha iscritto e lei, siamo partiti da lì, adesso tu sei tra i primi 100 per Forbes sotto i 30 anni che possono cambiare il mondo, è lei che ti ha iscritto, mi fa paura, lei dice tutto preciso e perfetto, anche a casa
no,
sei
ma
così.
Lei ci crede, ah beh sì, anche a casa, mi piace... Mi piace un po', diciamo, a me piace molto le cose metodiche, schematiche, diciamo non è una mia particolarità, ecco.
Ed è anche, penso, una delle caratteristiche che ti ha permesso di arrivare a dove sei arrivato fino a questo momento. La gioielleria del cioccolato, hai detto,
del dolce,
nel caso ti servissero due per tagliare il nastro o tagliare la torta, noi ci mettiamo già le mani avanti e, dicendo questo, ti ringraziamo tanto.
Grandi
per essere passato da,
ringrazio voi.
Da noi, ti seguiamo, non ti segue soltanto Forbes, ti seguiamo anche noi di Rete 1.
E forse dobbiamo essere un po' tutti più come il cioccolato, ci hai parlato del cioccolato, sì. Che può essere duttile, si trasforma, liquido, solido.
Usarlo ovunque, quindi...
Dobbiamo essere un po' tutti così, giusto?
Esattamente.
Mi sembra che tu lo sei, ce l'hai insegnato. Grazie, grazie.
Grazie. A voi. Grazie. Ciao. Ciao.